Buongiorno a tutti, sono Chiara e vi do il benvenuto o ben ritrovati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Come sapete, si sono appena conclusi due eventi molto molto importanti nell'ambito della politica internazionale, che sono il G20 e la COP27. Oggi, partendo dalla COP27, parleremo di quelle che sono le politiche energetiche e per la protezione ambientale in Cina. Al di là di quello che è lo sforzo internazionale che viene fatto in questi fora come la COP27 per la protezione dell'ambiente, la Cina ha una sente davvero l'importanza di questo problema, che occupa le menti dei politici cinesi già dai tardi anni 70, quando il paese cominciò il suo periodo di aperture e riforme e i policy maker già allora si chiedevano come fare a prevenire ulteriori danni all'ambiente, portando avanti questo programma di aperture così, così grande. E, all'epoca venne ideato un concetto, che però, quello delle free simultaneities, che però non riuscì a diventare parte della legislazione, anche se ce l'ha fatta negli ultimi anni. L'importanza di questo tema si nota già dal linguaggio utilizzato dai politici cinesi per parlarne. Il primo anno del suo mandato, infatti, il presidente Xi Jinping dichiarò che i cittadini cinesi sono coscritti nella battaglia contro l'inquinamento, un linguaggio marziale che rende l'importanza del tema. Nel 2014 è stata promulgata una nuova legislazione, che è entrata in vigore nel 2015, per la protezione ambientale, e questa legislazione permette alle organizzazioni non governative di portare i colpevoli dell'inquinamento direttamente nelle aule di tribunale facendo causa per danno ambientale. A settembre del 2020 il presidente Xi Jinping annunciò alle Nazioni Unite il 30-60 target. Il 30-60 target è un piano che fa parte del 14° piano quinquennale, che si ripromette di raggiungere il picco di emissioni carbonifere in Cina prima del 2030 e poi raggiungere l'impatto zero entro il 2060. Il target 30-60, come dicevamo, è uno degli obiettivi di un piano molto più grande, che è il 14° piano quinquennale, promulgato a marzo del 21, che ha tra gli altri punti programmatici la riduzione del consumo energetico, la ricerca di una maggiore efficienza energetica, quindi usiamo meno energie e le usiamo meglio, la riduzione dei combustibili fossili a favore di un incremento delle energie rinnovabili, investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo e poi l'aggiustamento della struttura produttiva e dei piani di finanziamento per permettere alla produzione di effettuare senza nel modo più veloce, facile possibile la transizione verso l'uso di energie rinnovabili. La parte del leone in questo piano è affidata all'energia nucleare, che oggi conta 53 reattori attivi con la capacità di 54,65 gigawatt, ma si prospetta saliranno a 120 gigawatt entro il 2030. Sul tema dei finanziamenti si sono espressi il Ministero dell'Economia e Finanza, la Bank of China, la Commissione per lo sviluppo nazionale delle riforme e altri 5 ministeri, che tutti insieme hanno pubblicato un documento il 24 febbraio del 21. Questo documento è la Notice of Guidance on Intensifying Financial Support to Promote the Health Development of Wind Power and Solar Power Generation Industries. Un documento informativo che illustra tutte le opzioni di finanziamento disponibili all'industria che vogliono entrare nel settore delle energie rinnovabili e dichiara anche quelli che sono i progetti futuri per supportare queste nuove industrie, quindi la possibile creazione di un fondo nazionale per le industrie e la promozione di servizi finanziari e tutti gli altri servizi che potrebbero servire nel settore dell'energia pulita. Un po' di numeri per farci un'idea di quanto siano rilevanti le fonti rinnovabili in Cina. Nel 2021 costituivano il 44,8% della capacità di produzione energetica. Parliamo di 1063 gigawatt. Di questo 44,8%, l'energia idroelettrica vale il 16,5% della capacità. Segue poi l'eolica al 13,8%, l'energia solare al 12,9% e poi le biomasse al rimanente 1,6%. È una percentuale che è destinata a crescere. Nelle regioni desertiche del paese, quindi Mongolia interna, Xinjiang, Shaanxi, Gansu, Ningxia, saranno costruite centrali solari ed eoliche con una capacità energetica di 220 gigawatt entro il 2025, ma questa capacità sarà aumentata con nuove strutture entro il 2030. Saranno aggiunte strutture per una capacità di altri 225 gigawatt, quindi si prospetta che dal 2030 in poi ci saranno 445 gigawatt in più di capacità energetica solo in queste regioni interne, solo dall'eolico e dal solare. Lo sforzo fatto dal governo non è solo, virgolettato, uno sforzo di finanziamenti e di costruzioni di infrastrutture, è anche uno sforzo legislativo. Negli ultimi anni, infatti, Pechino ha completato una serie di legislazioni a favore della protezione dell'ambiente, spostando il focus sulla supervisione e la gestione della protezione giorno dopo giorno. Le industrie, infatti, devono rispettare i criteri della supervisione ambientale e delle ispezioni che sono illustrati nei documenti della Environmental Impact Assessment Agency, che è l'agenzia che valuta l'impatto ambientale delle iniziative economiche che vengono portate avanti in Cina. A questa agenzia devono essere sottomessi, infatti, anche i rapporti per la gestione dei rifiuti inquinanti, rapporti trimestrali e annuali sulla gestione effettuata e anche i piani che illustrano come l'azienda rispetterà le free simultaneities. Le free simultaneities sono un concetto che risale ai tardi anni 70, quindi come avevamo detto, quando i policy maker cinesi si interrogavano su come realizzare un miracolo economico salvaguardando l'ambiente, o perlomeno limitando i danni. La riforma legislativa necessaria per rendere queste free simultaneities un requisito legale è stata portata avanti proprio in questi anni. L'articolo 41 della Environmental Protection Law recita infatti che gli impianti di prevenzione e controllo dell'inquinamento devono essere concepiti, costruiti e utilizzati fin dalla consegna del progetto. Quindi io, industria, consegno i miei progetti dicendo smaltiamo i rifiuti in questo modo. Poi comincio in questo modo. Mentre sto costruendo il mio impianto e anche quando comincio a farlo lavorare. E poi gli inviati dell'Environmental Impact Assessment Agency vorranno controllare il mio cantiere e vorranno sapere se effettivamente io sto smaltendo i rifiuti che vengono prodotti durante la costruzione come ho dichiarato, e poi, una volta finito di costruire il mio impianto e cominciato a lavorare, verranno a controllare se sto smaltendo i rifiuti come già dichiarato e se lo sto facendo bene. Poi, Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese, entrato in vigore il 1 gennaio 2021, integra 9 leggi diverse per creare il Green Principle. Per creare il Green Principle sono serviti, tra le varie, i principi generali del Codice Civile, la legge sui contratti e la legge sulla responsabilità civile, e hanno creato questo nuovo principio fondamentale del Codice secondo cui si è passibili di responsabilità civile per i danni ecologici e di inquinamento, e quindi si gettano le basi legali per creare dei contenziosi di pubblico interesse anche nel caso in cui vengano portati avanti dei danni ambientali. Una volta arrivati al processo, tra l'altro, l'onere della prova spetta all'accusato, che deve dimostrare che il danno ambientale rilevato non è riconducibile ad un suo illecito. Se ritenuti colpevoli, però, gli imputati dovranno sobbarcarsi il costo della compensazione e anche dell'intero processo di riqualificazione. L'11° emendamento, poi, alla legge penale della Repubblica Popolare Cinese, che è entrato in vigore l'11 marzo 2021, ha aumentato la pena per il reato di inquinamento e danno ambientale e per la distruzione della flora e della fauna. La conservazione di flora e fauna, e quindi della biodiversità, è diventata una strategia nazionale con il White Paper Biodiversity Conservation in China, che è stato pubblicato dopo la COP sulla biodiversità tenutasi a Kunming. E crea una rete di sistemi di protezione per la biodiversità, che sono il sistema legale, quindi la Corte Suprema del Popolo ha accettato nella sua giurisdizione anche tutti i casi inerenti alla protezione alla biodiversità, quindi si crea una nuova base per i contenziosi di pubblico interesse, come già fatto prima con l'inquinamento in generale. Poi è stata creata una banca dei geni e un sistema di protezione della flora e della fauna sia in loco che esterna al sito. Rimane però una domanda. Se le energie rinnovabili sono il 44,8% della capacità di energia del paese, il restante 56% più o meno, 55,2%, da dove viene? E la risposta è il carbone. Infatti, pur rimanendo gli obiettivi ambiziosi e gli enormi passi in avanti fatti finora, la Repubblica Popolare Cinese continua a dipendere dai combustibili fossili, che nel 2021 contavano 220 milioni di tonnellate di carbone consumato e ad aprile di quest'anno si stimava che sarebbero saliti a 300 milioni di tonnellate. Sempre a febbraio del 2022 il governo ha approvato la costruzione di nuove centrali a carbone nel paese, anche se in una mossa che sembra in controtendenza il presidente Xi Jinping ha preso l'impegno di fronte alle Nazioni Unite di non costruire più centrali a carbone all'estero. È una posizione ambivalente e questa ambivalenza è figlia di necessità contrastanti, che non sono solo necessità politiche, sono proprio necessità pratiche. Se da un lato infatti è imperativo promuovere la salvaguardia dell'ambiente, perché come ci hanno insegnato le varie SARS, Covid e compagnia, la salvaguardia della biodiversità è fondamentale per cercare di per evitare una catastrofe ambientale e sanitaria, dall'altro c'è un'economia che rimane affamata di energia per sostenere la sua crescita e che non può permettersi di dare un taglio netto al combustibile fossile. Deve quindi effettuare una transizione lenta verso le energie rinnovabili. E l'approccio cinese alla transizione energetica riflette questa ambivalenza perché è molto flessibile in realtà. Mentre il governo cinese infatti fissa regolamenti e supporta l'esecuzione non solo di ispezioni e verifiche, ma anche della creazione di centrali per le energie rinnovabili e da un supporto a 360 gradi, dall'altro i dettagli minuti della transizione da effettuare giorno dopo giorno sono lasciati alle autorità locali, che adattano il processo alle necessità imminenti del territorio sotto la loro giurisdizione. È per questo quindi che le centrali a carbone in alcune zone del paese non vengono chiuse immediatamente. Se infatti la centrale a carbone del paese o la miniera del carbone sono uno dei motori economici principali della regione, la transizione verso le energie verdi è secondaria rispetto allo sviluppo economico della regione. Sviluppo economico della zona che avverrà anche costruendo centrali di energie rinnovabili, ma anche cercando di dare un input ulteriore all'economia per sganciarla dall'avere un'unica fonte di reddito. E quindi è un processo molto più lungo, molto più fasi, a molte più fasi, che richiederà molto tempo, ma che sicuramente verrà fatto, per il semplice motivo che per la Cina è un obiettivo imperativo. Bene, io vi ringrazio per aver ascoltato fin qui e vi auguro una buona giornata. Vi informo poi anche che la settimana prossima non uscirà un episodio del podcast perché stiamo lavorando agli episodi futuri e quindi preferisco dedicare più tempo alla preparazione, quindi ci vedremo a dicembre. Buona giornata a tutti!